Quest'oggi studieremo il secondo detto di Gesù. Il primo detto è una preghiera che Gesù ha rivolto al Padre, intercedendo per gli altri. Questo secondo detto, Gesù parla a un individuo. È un detto molto famoso, è una situazione che conosciamo bene. Leggiamo Luca 23, da 39 a 43. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». Ma l'altro lo rimproverava dicendo: «Non hai tu timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma quest'uomo non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». Una degli eventi, delle storie più famose nella scrittura. Eppure questo detto, questa occasione viene dubitata, perché negli altri Vangeli non c'è. C'è solamente nel Vangelo di Luca. In Matteo, in Marco ci dice che tutti e due gli uomini crocifissi con Gesù lo stavano prendendo in giro. E quindi dicono: Luca si è sbagliato, o c'è una contraddizione nella Bibbia, quindi la Bibbia non è quella di Dio. Ah, quando studiamo i Vangeli dobbiamo studiarli insieme, perché loro non ci dicono la stessa cosa nello stesso modo, ma guardano allo stesso evento da un punto di vista diverso e ci dicono dei dettagli diversi a seconda di quello che loro ci vogliono insegnare. Quindi è vero quello che dice Matteo, che tutti e due stavano prendendo in giro Gesù, ma è anche vero quello che dice Luca, il che vuol dire che a un certo momento uno dei due ha smesso di prendere in giro Gesù, ha capito chi era Gesù, si è pentito e si è salvato. Quindi non è una contraddizione, è semplicemente che Luca sta aggiungendo un dettaglio importante che Matteo invece non ci dice. Seconda cosa a livello di introduzione, che questo brano, questo evento, quello che succede qua, può essere facilmente abusato. Perché? Perché quest'uomo era un criminale, ne ha fatto di tutti i colori, colpevole di morte, e l'ultimo secondo della sua vita si salva. Allora, qual è la tentazione? Voglio fare la stessa cosa. Quindi, se quest'uomo è stato salvato a Dio all'ultimo momento, anche io verrò salvato all'ultimo momento. Faccio quello che voglio nella mia vita, pecco quanto mi piace, poi prima di morire chiedo perdono e vado in cielo. Allora, prima di tutto, non è detto che abbiamo l'occasione di chiedere perdono. I miei suoceri, venendo qua, hanno visto che un ragazzo, un uomo, è morto sulla moto, e non penso che quell'uomo, quando si schiantava contro il pilone, ha avuto tempo di chiedere perdono. Quindi non è detto che avremo l'occasione, come quest'uomo, di chiedere perdono. Non è detto che Dio ci dia un'occasione di perdonarci. Non è detto, perché due uomini sulla croce, due uomini hanno visto Gesù sulla croce, uno solo si è pentito. Quindi è vero che Dio salva all'ultimo momento, ma è anche vero che non tutti verranno salvati all'ultimo momento. Quindi non dobbiamo aspettare e abusare la grazia di Dio. Allora, la frase di Gesù è alla fine, al versetto 43, e dice: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». Ci sono quattro aspetti che voglio considerare con voi su questa frase. Prima di tutto il contesto, poi guardiamo il contenuto, quello che Gesù dice, poi guardiamo le ragioni, perché Gesù dice queste cose qua, e poi il fondamento, con quale autorità, com'è possibile che Gesù dica a un criminale: oggi sarai con me in paradiso. Il contesto. Il contesto è uno di mistero. C'è un mistero divino che non possiamo comprendere pienamente. Gesù è sulla croce. Gesù sta morendo. E Pietro disse nel suo sermone di Pentecoste: voi l'avete fatto ai giudei. Voi siete colpevoli della morte del Messia. Voi l'avete fatto, voi l'avete consegnato nelle mani dei pagani. Lui è morto per colpa vostra. Quindi la responsabilità umana. Però Pietro nella stessa frase dice: quello che voi avete fatto è accaduto secondo il piano di Dio. Quindi quello che voi avete fatto non ha sorpreso Dio, ma era parte del piano di Dio, la sovranità di Dio. Vedete, ci sono due aspetti che noi non possiamo comprendere pienamente, che non possiamo mettere insieme. Da un lato c'è un Dio che ha pianificato tutto quello che succede, anche i nostri peccati fanno parte di quel piano. Dio non è colpevole dei nostri peccati, ma Dio è sovrano anche sui nostri peccati. Insieme a questa sovranità di Dio c'è la responsabilità umana. Siamo noi che pecchiamo, non Dio. Noi siamo responsabili. Abbiamo qui due uomini che sono esposti allo stesso sermone, che vedono le stesse cose, che provengono dalla stessa situazione. Uno di loro si ravvede, l'altro non si ravvede. Allora è vero che c'è la responsabilità dell'uomo che si ravvede, ma sappiamo bene che il ravvedimento e la fede sono doni di Dio. Perché Dio ha donato la salvezza o la fede e il ravvedimento solo a uno, tutti e due? La sovranità di Dio, non lo sappiamo. L'uomo che si ravvede va in cielo per la grazia di Dio, l'uomo che non si ravvede va all'inferno per colpa sua. Più di questo non possiamo dire. È un mistero. È un mistero. Se io sono salvato è per la grazia di Dio. Se non sono salvato è colpa mia, è la mia responsabilità. Quindi c'è un mistero qua che non possiamo comprendere e dobbiamo stare attenti che quando troviamo un mistero di Dio, che togliamo la parte che non capiamo. Alcuni di noi sono tentati di dire: non c'è responsabilità umana perché Dio fa tutto. Sbagliato. Altri sono tentati a dire: non c'è la sovranità di Dio. Anche quello è sbagliato. Dobbiamo dirle tutti e due, non le capiamo, sappiamo che in Dio vengono spiegate ed hanno una piena comprensione. Quindi c'è un mistero, questo è il contesto, un mistero. Giudizio. Che cosa stava succedendo alla croce? Certo l'amore di Dio, certo la grazia di Dio, certo il perdono. Che cosa stava succedendo lì? La giustizia di Dio era soddisfatta. Quando noi pensiamo al perdono, pensiamo non fa niente, far finta di niente, ma questo non è perdono. Perdono vuol dire rimuovere quello che è stato fatto di sbagliato. Quindi Dio, essendo giusto, non può dire non fa niente ai nostri peccati. Dio non può bendarsi gli occhi e dire non importa, perché il peccato fa male a lui, fa male agli altri uomini che lui ha creato. Sarebbe ingiusto che Dio non facesse niente con il peccato. Quindi Dio deve punire il peccato perché lui è un Dio giusto. Dio deve fare qualcosa. Dio aveva due possibilità: o puniva noi peccatori o puniva qualcun altro. In Cristo Dio ha provveduto qualcuno che era pronto ad offrirsi volontariamente ad essere punito al posto di qualcun altro. Quindi quello che sta succedendo sulla croce è un atto di giustizia. Dio sta punendo il peccato. Anziché punire noi i peccatori, punisce Cristo. Però il peccato viene rimosso e quindi Dio può essere giusto e giustificare i peccatori. Il contesto, quindi, un mistero che non possiamo comprendere, il giudizio di Dio, ma anche la grazia di Dio. Perché se dovevamo essere noi su quella croce, noi meritavamo di morire. Il salario del peccato è la morte. Dio disse ad Adamo: se mangi di quel frutto morirai, per certo. Quindi il peccato produce la morte. Se Gesù ha portato i nostri peccati, doveva morire. La grazia qual è? Che lui è morto al posto nostro. Che lui ha preso il nostro posto. che lui è stato punito anziché noi, che lui è morto e noi abbiamo la vita, che lui è stato punito e noi abbiamo il perdono. Questa è la grazia. È un contesto di umiliazione, umiliazione di Dio. Perché se voi leggete Filippesi 2, Paolo ci parla dell'umiliazione di Gesù e inizia dicendo che, pur essendo nella forma di Dio, non si è attaccato a quel diritto che lui aveva, ma è diventato uomo. Quello è il primo passo della sua umiliazione. È diventato servo. Gesù ha vissuto una vita non nei palazzi reali, suo padre, e poi gli altri. Quindi Gesù ha servito. In più dice che è morto, quindi anche la morte era parte della sua umiliazione. E infine la morte sulla croce. Quindi questo è un contesto di umiliazione. In questo contesto qua, Gesù dice: oggi tu sarai con me in paradiso. Quindi in questo contesto di grazia, giudizio, mistero, Dio dice una frase molto semplice e molto chiara. Il contenuto di questa frase di Gesù è una risposta inaspettata. L'uomo chiede a Gesù: ricordati di me, ricordati di me. E Gesù gli risponde un qualcosa di meraviglioso. Gesù poteva dirgli: troppo facile, caro mio, mi hai preso in giro fino a poco fa, adesso che la morte bussa te la fai sotto, eh? Poteva dirgli così Gesù. Poteva dirgli: sei un criminale, ti meriti di morire. Ma non gli ha risposto così. Gli ha risposto: tu sarai con me in paradiso. Gli poteva dire: va bene, mi ricorderò di te, ma va oltre quello. Gli risponde molto di più. Gli dice: tu sarai con me in paradiso. Non gli offre semplicemente conforto nell'ora della morte, gli promette la vita eterna. Noi la conosciamo, ma cosa avremmo risposto noi? La risposta di Cristo è inaspettata, perché è una risposta di grazia. Il fatto che noi, specie noi credenti, siamo così abituati alla grazia di Dio, così abituati a sentire il suo amore, che lo diamo per scontato. Qualcuno ha detto: certo che Dio mi ha salvato, è il suo lavoro. Non è il suo lavoro. Il suo lavoro sarebbe di punirci, di mandarci all'inferno, di condannarci. Quello sarebbe il suo lavoro, perché lui è il giudice, è il re. E invece Dio ci salva. E dovremmo sorprenderci che Dio ci ha salvato e che Dio salva. Alle volte, non so perché, pensiamo che in qualche modo ce lo siamo meritati. Alle volte pensiamo che la nostra fede o il nostro ravvedimento ci abbia fatto guadagnare qualche merito davanti a Dio. Ma noi non siamo salvati per la nostra fede. Siamo stati salvati nonostante la nostra fede sia così debole come un granello di serpe. Nonostante le nostre mancanze siamo stati salvati, non per qualcosa che abbiamo fatto. E dovremmo quindi sorprenderci, dovremmo ancora meravigliarci. Quando consideriamo la grazia di Dio nelle nostre vite, dovremmo meravigliarci. Questa risposta di Gesù è una promessa certa. Gesù dice: in verità. Siamo familiari con in verità ti dico. La parola è amen, amen, sarà così, mi puoi credere. Tu oggi sarai con me in paradiso. Non è se ti comporti bene queste ultime ore di vita, se ti fai battezzare, se prendi la Santa Cena, se frequenti la Chiesa, se capisci tutta la dottrina della Bibbia, non è quello. Oggi tu sarai sicuramente con me in paradiso. E questo è un grande incoraggiamento per noi, perché se noi crediamo in Cristo, se noi rimettiamo la nostra fede in Gesù, saremo sicuramente salvati. non ci sono forse, non ci sono ma, non ci sono dubbi. La promessa è certa, la promessa è chiara, è sicura. Dio ha promesso di salvare quest'uomo. Abbiamo visto con Abramo l'attributo di Dio, la fedeltà. Dio fa sempre quello che dice, e quindi Gesù poteva dire a quest'uomo: oggi in verità ti dico, tu sarai con me in paradiso. Quando lui dice una cosa, è così. Quindi se noi ci ravvediamo, se noi ci pentiamo, se noi ci fidiamo di Gesù, siamo salvati. Questa risposta così certa e inaspettata ha un adempimento immediato, oggi. Alcuni credenti si chiedono: cosa succederà ai credenti che muoiono prima del ritorno di Cristo? Perché sappiamo che alcune volte la Bibbia parla di dormire, stanno dormendo, dice Deacon. Alcuni pensano che i credenti che muoiono in Cristo dormiranno, riposeranno fino a quando Gesù ritorna. Ma qui Gesù dice: non al mio ritorno, ma oggi. Quell'uomo, la sua anima, quel giorno stesso è andata in paradiso, non nel futuro. Quindi chiunque muore credendo in Gesù, chiunque muore essendo in Cristo, unito a Cristo, nel momento che quella persona muore, va in paradiso con Gesù. Immediatamente, non c'è attesa. Al ritorno andremo nella nuova e nuova terra, con la nostra anima va a riposare in paradiso con Gesù. Oggi, se tu hai qualcuno che ami, che è amato, che era un credente e non c'è più, questa persona sta meglio di te, perché questa persona è in paradiso. In questa risposta Gesù promette una relazione personale. Non dice solamente: sarai in paradiso, sarai in paradiso con me. Con me. Sarai con, dove sono io? Nel mio regno, a casa mia, tu stai con me. Quella è la casa del Padre, quella è la casa di Dio, quella dove Gesù appartiene, il suo regno, il suo posto. E lui dice: non ci sarai da qualche parte, no, in zona, ti potrò venire a trovare. Sarai dove sono io. Avrai comunione con me, avrai fellowship, in inglese mi è uscito adesso. Sarai con me, dove sono io, sarai anche tu. Gesù sta promettendo a quest'uomo un rapporto personale con lui. Gesù è disposto a condividere la sua casa con questo criminale. Non so voi, ma casa mia è il mio castello, no? Viviamo in un mondo che non è sempre bello, e alle volte casa nostra diventa l'ultima oasi, l'ultima speranza, dove stiamo bene, dove ci proteggiamo, non vogliamo nessuno. Un mio collega mi ha detto: Gavino, se devi avere un incontro, no, pastorale con qualche caso difficile, incontrati in chiesa. Se è un amico, portalo a casa, perché la casa è per gli amici, non è per tutti. Gesù sta dicendo di casa sua: casa mia è casa tua, dove io sarò anche tu sarai. E in questa promessa Gesù promette un futuro glorioso. Tu sarai con me in paradiso. In paradiso. La parola paradisiaco, paradiso, è una parola positiva, non è una cosa brutta, è una cosa bella. Tutti vogliono andare in paradiso. Non si parla del paradiso terrestre, che sono un'immagine del vero paradiso. E Dio promette a quest'uomo il meglio. Il meglio. Quando Apocalisse descrive la, dove noi staremo al ritorno di Cristo, parla di strade d'oro. Ed è semplicemente, non è che veramente siano fatte di oro le strade lì, è semplicemente a dire: la cosa più preziosa di questo mondo non ha nessun valore nel regno dei cieli. Perché noi non metteremo oro nelle strade, perché le strade non hanno valore. Eppure Dio dice: la gloria del cielo sarà così grande, così meravigliosa, che la cosa più importante di questo mondo sarà considerata niente, non avrà nessun valore. E questo è quello che Dio sta promettendo a questo criminale. La domanda è: Perché Gesù ha detto queste cose a quest'uomo? Come mai? Qualcosa è successo. Prima lo stava prendendo in giro, prima stava offendendo Gesù insieme agli altri. Però un cambiamento all'improvviso è successo, per la grazia di Dio ovviamente. Dio ha aperto gli occhi a quest'uomo, gli ha fatto tanto di comprendere. E quest'uomo dice, fa due cose principalmente. Prima di tutto si fa una confessione di peccato. Lui dice, per noi è giusto, questo supplizio che Gesù sta soffrendo, per noi è giusto. Noi ce lo meritiamo, noi siamo colpevoli. Abbiamo sbagliato, io ho sbagliato. Io merito questo, io merito la morte. Sta confessando il suo peccato. Confessare il peccato, che cos'è? Pentimento, è il ravvedimento. Vuol dire riconoscere gli sbagli del passato, ma non si ferma lì. Il vero ravvedimento non è solamente sentirsi tristi per gli errori del paese, è fare qualcosa a riguardo. No, ravvedimento non vuol dire io smetto di peccare. Alle volte si dice così, l'ho detto anch'io. Una persona si pente veramente quando abbandona il peccato e inizia a fare le cose giuste. Ma questo non è il pentimento biblico. Il pentimento biblico vuol dire girarsi. Quindi smettiamo di seguire il peccato, smettiamo di fare le cose sbagliate e ci rivolgiamo a Cristo. Infatti quest'uomo cosa dice? Si fida di Gesù, perché lui fa una confessione di fede. Lui dice, sta dicendo delle cose di Gesù che sono profonde. Ad esempio parla del timore di Dio. Tu che sei nello stesso supplizio, stai subendo quello che Dio sta subendo. Parla poi del fatto che quest'uomo non ha fatto nulla di male. Gesù è giusto, senza peccato. Dice che Gesù ha un regno. Come fa a dire una cosa del genere? Gesù è sulla croce con lui. L'hanno preso in giro. Se tu sei il re dei re, se tu sei il re dei giudei, scendi da questa croce. Non è sceso. Eppure, nonostante tutto, lui crede che Gesù ha un regno. E cosa fa? Si affida a Gesù. Ricordati di me. Lui capisce che Gesù ha il potere di liberarlo dalla morte. Gesù sta morendo con lui. Ma quest'uomo per fede vede qualcosa di Cristo, di Gesù, che nessun altro in quel momento poteva vedere. E gli affida la sua anima. E gli dice, ricordati di me. Ricordati di me. È interessante che gli chiede solamente quello. Non gli chiede perdonami i peccati. Non gli chiede salvami, dammi la vita eterna. Gli chiede solo ricordati di me. Non poteva essere più semplice. Alle volte in Scozia teologi, predicatori, pastori di chiesa hanno studiato e predicato sermoni molto complicati riguardo alla fede. Che cos'è la fede? Ed è una domanda giusta, diciamo, che c'è, perché senza fede non possiamo piacere a Dio, quindi è giusto avere fede, ma l'abbiamo complicata così tanto alle volte che non si capisce più chi ha fede e chi non c'ha fede. Quest'uomo ha detto ricordati di me. Era come il pubblicano nel tempio che battendosi il petto diceva abbi pietà di me che sono un peccatore. La stessa cosa, una semplice richiesta di aiuto, nient'altro. Quest'uomo sta chiedendo a Gesù di salvarlo, nient'altro, salvami, semplice. Se siamo sinceri, se sinceramente chiediamo a Gesù di salvarci, se sinceramente gli confessiamo i nostri peccati, lui ci salverà, perché Gesù lo salva. Gesù lo salva e gli dà molto di più di quello che lui gli ha chiesto. Gli chiede ricordi di me, Gesù gli dice sarai con me in paradiso. E quando noi andiamo a Cristo e gli chiediamo la salvezza, non capiamo minimamente cosa stiamo chiedendo. Gli chiediamo il perdono dei peccati spesso, perché è la cosa che ci preme di più, salvaci dall'inferno. E Dio ci dà molto di più di quello che chiediamo. Ci dà il paradiso, ci dà di essere chiamati figli di Dio, ci dà la Chiesa, ci dà i fratelli, sorelle, ci dà comunione fraterna, ci dà così tante cose insieme che noi non ci aspettavamo quando abbiamo chiesto. Quindi se tu vuoi sentirti dire a Gesù: oggi sarai con me in paradiso, devi solamente credere in Gesù e confessare i tuoi peccati. Infine, com'è possibile che Gesù abbia detto questa frase a quest'uomo? Qual è il fondamento che ha permesso a Gesù di dire una tale frase? Era un criminale, ricordate, probabilmente era colpevole di omicidio questo uomo qua, perché stava condannato a morte. Com'è possibile che Gesù dica questa cosa qua? La grazia di Dio. Per grazia. Paolo dice: per grazia siete stati salvati, non per opere. Non per qualcosa che quest'uomo ha fatto, ho detto, ho sentito, ho capito. Per la grazia di Dio. Dio è un Dio di grazia. Dio vuole salvare. Dio è pronto a salvare. Dio ha piacere nel salvare i peccatori. Quindi quando un peccatore va a Gesù, trova salvezza. Nessuno verrà mandato via da Gesù. Nessuno verrà rigettato. Chiunque va a Lui sinceramente verrà ricevuto, verrà salvato. Grazia. Se siamo salvati è per grazia. Dobbiamo capirlo una volta e per sempre. Siamo tutti tizzoni che meritano l'inferno. Tutti noi. Strappati dall'inferno. Meritiamo l'ira di Dio. Siamo salvati per la grazia di Dio. Tutti noi. E se qualcuno verrà salvato a sesto, lo sarà per la grazia di Dio. Se c'è un cielo, un paradiso, è per la grazia di Dio. Se c'è il perdono, l'adozione, la salvezza, è la grazia di Dio. Un dono immeritato di Dio. Quest'uomo non se lo meritava. Eppure Dio l'ha salvato. Io non meritavo di essere salvato, Dio mi ha salvato. Tu non meriti la salvezza, ma se vai a Gesù, Gesù ti salva. Perché Lui è un Dio di grazia. È possibile perché Gesù è il Figlio di Dio. Lui ha l'autorità di perdonare i peccati. Vi ricordate quando un paralitico viene portato a Gesù e Gesù dice: alzati, i tuoi peccati sono perdonati. E i farisei, da bravi teologi, dicono: ma solo Dio ha questo potere, solo Dio può perdonare i peccati. La risposta di Gesù, ve la ricordate? Va bene. Cos'è più facile, dire i tuoi peccati sono perdonati o dire allo zoppo: alzati e cammina? Per dimostrarvi che lo ha potere di salvare, alzati e cammina. Quello storpio, camminato immediatamente. E Gesù è Figlio di Dio, ha l'autorità di perdonare i peccatori, perché Lui è Dio. E dice: sì, sì, io ti perdono, tu sarai in cielo, i tuoi peccati sono perdonati. Io non potrei farlo, tu non potresti farlo. Io non ti posso rendere un credente, non ti posso salvare. L'unico che lo può fare è Gesù. E infine c'è il piacere di Dio. Sembra quasi che Gesù non aspetti altro. Aveva pregato per il perdono di quelli intorno a Lui, vi ricordate? Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Perdonali. Appena uno viene a Lui, Lui lo perdona immediatamente. Perché Dio vuole perdonare i peccatori. E questo è un grande conforto per noi. Per chiunque non è salvato, c'è un Dio che è pronto a salvare. E noi siamo delle testimonianze viventi che Dio è Dio di misericordia, che Dio toglie i peccati. Perché tutti noi meritavamo l'ira di Dio, abbiamo ricevuto il paradiso.